Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti all'appuntamento del venerdì con effetti collaterali. Come sapete è la rubrica di 105 Live e la dedichiamo alla salute ed è realizzata in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di allergologia pediatrica. Si è svolta la scorsa settimana la nona edizione del Congresso Nazionale di Allergologia Pediatrica. Si è parlato soprattutto delle patologie più comuni come eczema, tosse e naso chiuso, allergie alimentari e asma e ha visto riuniti circa 400 pediatri provenienti da tutto il territorio nazionale. Ci spiega tutto il professor Stefano Miceli Sopo, allergologo pediatra del Dipartimento di Scienze Pediatriche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei signora Storri e agli ascoltatori di Radio Vaticana.
Allora, professore, ci può parlare delle patologie sopracitate che colpiscono i bambini e che avete chiamato i Fantastici 4?
Sì, sono le patologie più comuni di origine allergica o comunque parenti delle malattie allergiche che possiamo riscontrare in età pediatrica. La loro prevalenza non è affatto bassa, il 10-20% dei bambini nella prima fascia d'età, diciamo entro i 5-6 anni, ne soffrono, cominciando con la dermatite atopica che interessa proprio il primo anno di età, i primi due anni di età, poi si sviluppa l'asma, il cosiddetto sibilo in età prescolare o bronchite asmatiforme, l'asma vera e propria in età scolare insieme alla rinite. E quindi in questo congresso che si chiama Diari, volendo simulare una nota di appunti su queste malattie allergiche, noi abbiamo parlato con appunto circa 450 pediatri provenienti da tutto il territorio nazionale degli elementi di base di queste malattie, perché tutti possono conoscerle, riconoscerle e gestirle al meglio per la salute dei nostri piccoli assistiti.
Allora, prendiamo in considerazione ogni patologia. Iniziamo dall'eczema.
Sì, la malattia eczematosa costituzionale o dermatite atopica come più nota è una malattia della pelle. La sua caratteristica fondamentale è il prurito, interessa delle sedi tipiche che variano però con l'età, per esempio nell'età del lattante sono le guance, poi in età più avanzati le flessure, cioè la piega del gomito e delle ginocchia o i polsi, può interessare tutte le zone del corpo, però alcune sedi sono più tipiche, ha un carattere cronico recidivante, cioè ci sono degli alti e bassi, la terapia principale si fonda sull'uso locale, cioè applicato sulla pelle, di una crema cortisonica con un buon profilo di efficacia e sicurezza. Quando applicata e nei limiti ragionevoli che ciascun pediatra conosce, non produce effetti collaterali, a proposito del nome della rubrica.
Ma scompare con la crescita?
Molte volte sì, assolutamente sì. In rari casi persiste in alcuni punti del corpo, ma può essere tranquillamente gestita. Ci sono alcuni casi più severi e questi sicuramente vanno sottoposti all'attenzione dello specialista che conosce dei rimedi che vanno un po' oltre il cortisone topico e li sa maneggiare lui con sicurezza. Per esempio i cosiddetti inibitori topici della calcioneurina sono materia proprio dello specialista, diciamo, un secondo livello di trattamento.
La tosse e il naso chiuso sono disturbi comuni nei bambini anche se non raffreddati o influenzati. Perché?
Beh, assolutamente sì, perché la maggior parte delle volte questi sono causati da infezioni virali in realtà nei bambini e quindi una delle cose che bisogna distinguere è quando questi due sintomi, tosse e naso chiuso, sono da allergie vere e proprie e quando invece sono da infezioni virali. Molte volte si, diciamo, mettono uno sopra l'altro, cioè c'è uno shift da una parte e dall'altra, per cui bisogna stare molto attenti a non etichettare come allergico un bambino che tossisce e c'è il naso chiuso soltanto perché all'asilo o a scuola materna vi è un'ampia miscela di virus che circolano da bambino a bambino e quindi insomma l'esperto pediatra allergologo sa discriminare chi è allergico o meno, perché per esempio oltre al naso chiuso magari altri sintomi come gli starnuti, il prurito nasale, la rinorrea, che è la secrezione acquosa dal naso, di muco acquoso, e quindi facendo magari dei semplici test allergometrici come i prick test per i più comuni allergeni inalanti, si può discriminare un naso chiuso da rinite allergica, da, per esempio da acari, che è il più comune aeroallergene, da un naso chiuso da raffreddore comune pur persistente o ricorrente.
Altra forma allergica nei bambini, l'asma?
Sicuramente, quella è sicuramente una forma allergica abbastanza importante, direi tra le più importanti, anche se la qualità di vita è compromessa anche nei bambini con dermatite atopica e con rinite, che vanno quindi curati anche loro. Però l'asma sicuramente è quella che più delle altre può mettere a rischio la vita, è l'unica che comporta insufficienza respiratoria, è l'unica che teoricamente, molto teoricamente, può dare un esito fatale. In terapia intensiva pediatrica si va per un attacco grave acuto di asma, non certo per un attacco acuto di rinite o di dermatite atopica. Quindi l'asma deve avere un occhio particolare di riguardo. Nell'età prescolare, cioè fino ai 5 anni, la maggior parte delle volte gli episodi di asma o bronchite asmatiforme sono causate da virus. Dopo i 5 anni gli allergeni giocano un ruolo maggiore, non che non lo giochino prima dei 5 anni, ma sicuramente dopo i 5 anni è più frequente che l'asma sia di origine allergica piuttosto che virale. Una cosa molto importante è guardare alla frequenza dei sintomi asmatici, che non è soltanto l'attacco acuto di asma vero e proprio, ma anche per esempio la tosse dopo uno sforzo, o dopo una risata, o dopo il pianto intenso. Questo è un campanello d'allarme. Oppure per esempio un affanno dopo una corsa in giardino per giocare, o dopo una rampa di scale. Oppure il bambino che lo si vede che dice ho un dolore al petto, che simula il senso di costrizione toracica dell'individuo più adulto. Cioè ci sono quindi dei sintomi sfumati a cui il pediatra deve porre attenzione per non lasciarsi sfuggire un bambino che è asmatico e che ha bisogno di cure adeguate.
Professor Miceli Sopo, parliamo delle allergie alimentari. Quali possono essere e sono diverse da quelle di cui possono soffrire gli adulti?
Sì, senz'altro sì. E possono differire anche a secondo delle abitudini alimentari del paese dove vive il bambino. In Italia in particolare l'allergia al latte vaccino e all'uovo sono quelle che dominano su tutte. Sono in aumento le allergie alle arachidi, che invece sono dominanti per esempio negli Stati Uniti, dove il consumo di arachidi è più elevato, e per esempio ad alcuni frutti che un tempo si consumavano di meno, come per esempio il kiwi. Però senz'altro l'allergia al latte vaccino e all'uovo di gallina sono le più frequenti e si possono esprimere con forme cutanee, come per esempio la dermatite atopica, che abbiamo detto molto raramente la dermatite atopica è di origine alimentare, questo va sottolineato. La dermatite atopica è più che altro una malattia della pelle costituzionale, in casi rarissimi è da addebitare un'allergia alimentare. Invece più frequentemente le manifestazioni cutanee di un'allergia alimentare possono essere l'orticaria acuta, il bambino che beve il biberon di latte vaccino o assume il cucchiaino di uova alla Coq e improvvisamente manifesta rossore, prurito e ponfi di orticaria al volto, edema palpebrale, labbra che si gonfiano, lingua che si gonfia, magari anche qualche difficoltà respiratoria, perché le allergie alimentari sono responsabili, insieme a quelle ai farmaci e agli imenotteri, cioè alle punture di api, vespe, dell'anafilassi, l'evento più temibile delle allergie, un evento potenzialmente fatale. Oltre a questi, i sintomi che possono interessare un'allergia alimentare sono quelli relativi all'apparato gastrointestinale, e quindi il vomito, per esempio la diarrea. A proposito del vomito, volevo citare una forma di allergia alimentare forse poco nota, che è la sindrome dell'enterocolite allergica.
Di cosa si tratta?
Ecco, il bambino mangia il suo alimento, per esempio latte vaccino o uovo, per la prima volta magari o per la seconda volta, e tutto bene per le prime 2 ore. Poi, in un intervallo che va da 2 a 6 ore dall'inizio del pasto, comincia a vomitare frequentemente e in maniera incoercibile. Il bambino è molto provato, sofferente, può apparire ipotonico, iporreattivo, e dopo qualche ora si può manifestare una diarrea sanguinolenta, cioè con tracce di sangue nelle feci. Il bambino appare collassato, insomma, quindi il quadro clinico è di discreta gravità, tant'è che se non si pensa subito a questa forma di allergia, molte volte si pensa che sia affetto da un addome acuto chirurgico, quelli che si devono intervenire chirurgicamente, oppure da uno stato setticemico. Insomma, sto parlando di una patologia che è veramente importante dal punto di vista clinico e bisogna saperla riconoscere. Molte volte questi pazienti arrivano all'osservazione dell'allergologo dopo che hanno avuto 4 episodi, anche 5, 6. Ora, perché si conosce poco questa sindrome dell'enterocolite allergica che, appunto, ricordo, è caratterizzata essenzialmente dal vomito incoercibile non immediato all'assunzione dell'alimento, ma a distanza di almeno 2 ore dall'assunzione dell'alimento, che può essere latte, uovo, pesce, riso, in grande aumento l'enterocolite allergica da riso. Allora bisogna riconoscerla, però se ne sono stati segnalati pochi casi in letteratura, in tutto il mondo, circa 200. È per questo che proprio in questo congresso è stato dato l'annuncio che è stato varato il registro italiano per la sindrome dell'enterocolite allergica. In che cosa consiste? In un grosso database, un registro appunto, dove i vari centri di allergologia pediatrica italiana che sono stati chiamati a collaborare, che sono quasi tutti i più importanti centri di allergologia pediatrica italiana, inseriranno i dati dei loro casi di sindrome dell'enterocolite allergica. Così vogliamo arrivare a un numero consistente di casi, conoscerne il decorso, la gestione, la migliore gestione, la terapia e soprattutto diffondere la conoscenza di questa malattia in modo tale che i bambini vengano riconosciuti al loro primo episodio e non al quarto, come purtroppo in Italia ma anche in tutte le parti del mondo, per esempio in Australia, l'ultima casistica segnalata, c'è un ritardo grave nella diagnosi e quindi con sofferenza dei bambini.
Ma basta evitare questi cibi che ha citato?
Allora, bisogna evitare l'alimento offendente, cioè quello che è stato stabilito essere la causa dell'allergia alimentare, per esempio dell'enterocolite allergica. L'enterocolite allergica ha una cosa di buono insieme a tutte le altre allergie alimentari: la probabilità di guarire spontaneamente da esse è molto elevata. Entro i 3 anni più dell'80% dei bambini con allergie alimentari diventano tolleranti all'alimento offendente, quindi le speranze sono molto buone. Per i bambini che invece mantengono un'allergia alimentare oltre i 3-4 anni, diciamo anche 5 anni, allora negli ultimi anni, e direi onore al merito all'equipe di allergologia pediatrica, di allergologia non pediatrica, diretta dal professor Giampiero Patriarca, che già 30 anni fa introdusse in Italia questa terapia di cui sto per dire, ecco, per questi bambini in cui l'allergia non passa spontaneamente arrivati ai 5 anni, si può procedere con la desensibilizzazione orale. In che cosa consiste? Consiste nella introduzione controllata dell'alimento nella dieta del bambino a partire da piccolissime quantità, con incrementi molto molto graduali. Un procedimento di desensibilizzazione orale dura 1 anno, a volte anche più. Abbiamo bambini che non riescono a aumentare se non molto molto lentamente. Le faccio un esempio: un adolescente con episodi di anafilassi da ingestione di proteine del latte vaccino accidentali, che alla fine si è rivolta a noi per questo procedimento, ha iniziato il suo procedimento di desensibilizzazione ingerendo per la prima volta una goccia di latte vaccino diluita in 10 ml di acqua, e di questa soluzione ha preso una goccia. Quindi immagini quanto piccola era la quantità di proteine con cui questa ragazza ha iniziato, e che però diciamo che adesso è giunta al termine del procedimento e questo Natale potrà mangiare liberamente le cose che contengono il latte vaccino, e di questo devo dire è molto soddisfatta.
Quindi in pratica, se un bambino viene abituato all'assimilazione di piccole quantità di una sostanza alla quale è allergica, vi si abitua?
Sì, non vale per tutti. C'è una percentuale di bambini che sono resistenti a questo trattamento e per questi la dieta è l'unica soluzione finché la scienza non ci offrirà altre armi, e in effetti allo studio ci sono altre armi a disposizione che però non sono entrate assolutamente nella routine. C'è da dire che questo procedimento va fatto sotto il controllo del medico, non deve essere mai spontaneo. Il bambino non deve, il genitore non deve aggiungere alla dieta piccole quantità dell'alimento offendente di sua spontanea volontà. Gli incrementi e quando iniziare lo deve decidere l'allergologo pediatra, e devo dire che in Italia non sono molti centri che praticano questa terapia, che è da definire ancora, diciamo, tra virgolette, sperimentale, o almeno più che sperimentale, io l'ho definita recentemente in un dibattito come riservata. Non tutti la possono praticare, non tutti hanno l'esperienza e le capacità e la disponibilità organizzativa per portarla avanti, perché bisogna garantire una reperibilità telefonica 24 ore su 24 a questi bambini che a casa poi ingeriscono l'alimento a cui teoricamente sono ancora allergici. Quindi i genitori devono saper potersi rivolgere 24 ore su 24 all'allergologo che li segue, e non è che tutti possono permettersi una simile gestione, diciamo che è piuttosto onerosa.
Professore, come si è svolto il congresso nazionale di allergologia pediatrica che ha avuto luogo alla Cattolica? Come è stato strutturato?
Allora, è stato strutturato in 2 giorni e mezzo, a partire dal giovedì mattina. La prima mattina è stata dedicata a una cosa che interessa a pochi, ma che è fondamentale per il progresso della scienza, cioè il microcorso per la lettura critica di un articolo scientifico. Cioè bisogna imparare a leggere gli articoli scientifici con una metodologia corretta, che è quella della evidence-based medicine. E questo è stato fatto il giovedì mattina. Poi è stato articolato in mezze giornate, ciascuna mezza giornata veniva dedicata a una delle patologie allergiche che lei ha citato all'inizio di questa trasmissione, quindi l'eczema o dermatite atopica per il primo pomeriggio, con relatori che hanno relazionato per una ventina di minuti e poi molto tempo, e questo è fondamentale, direi una caratteristica di questo congresso di ARI, si è dedicato al dibattito e che è stato vivacissimo e che ha preso più tempo di quello dedicato alle relazioni. Lo scambio delle idee è fondamentale in un congresso che deve essere creato per questo, per lo scambio di idee dal vivo. È inutile che io vada a un congresso soltanto per sentire la relazione se poi non ho il tempo di dibatterla. Ecco, questo non manca a diari e non è mancato, è stato caratterizzato da una vivace discussione per tutte le 4 mezze giornate. Quindi una mezza giornata all'eczema, un'altra alla tosse al naso chiuso, un'altra all'asma e un'altra all'allergia alimentare. E inoltre sono state fatte delle letture su alcuni argomenti contigui all'allergia alimentare, che non dimentichiamo è una malattia immunologica, e quindi per esempio le epatiti autoimmuni oppure l'immunoterapia specifica, cioè i vaccini per le allergie e altri argomenti contigui.
Professore, in generale le persone che soffrono di allergie, bambini e adulti, stanno aumentando o dipende dal fatto che sono più individuabili rispetto al passato e quindi si ha l'idea che siano aumentate?
La sua è un'osservazione più che corretta. Comunque gli esperti concordano che negli ultimi decenni si è assistito a un aumento delle malattie allergiche. Poi, in particolare per l'asma, negli ultimi 10 anni, quindi l'aumento si è visto nei 30 anni che precedono gli ultimi 10 anni, negli ultimi 10 anni invece l'aumento si è fermato e adesso siamo a una percentuale stazionaria del 20% circa dei bambini asmatici in età prescolare che non aumenta più. Allora, questo aumento a che cosa è addebitabile? L'ipotesi più accreditata, seppur non esente da critiche, note che sempre ci sono nel mondo scientifico, è quella dell'igiene. Cioè la nostra società ha coltivato, e meno male che lo ha fatto, l'igiene molto bene, e così i contatti con alcuni batteri che aiutavano il sistema immunitario a direzionarsi in un senso sono mancati nelle età precoci, e questo ha fatto sì che in alcuni individui predisposti, mica in tutti, in una minoranza assolutamente, questo sistema immunitario patologicamente deviasse verso le malattie allergiche per mancanza, diciamo, di un controbilanciamento che era costituito in passato da infezioni batteriche con cui si veniva a contatto sin dalle prime epoche della vita. Naturalmente questo non vuol dire affatto che noi dobbiamo eliminare tutte quelle corrette misure di igiene e profilassi che nei decenni l'uomo ha creato, perché ha eliminato malattie serissime a cui nessuno vuole tornare. Quindi lungi da chi sostiene l'ipotesi dell'igiene, che per esempio, ed è qualcosa che è stato ventilato, per questo lo sottolineo, che i vaccini per le malattie antinfettive debbano essere chiamati in causa per l'aumento delle malattie allergiche, è stato chiaramente dimostrato che non c'entrano niente. I vaccini per le malattie infettive sono una delle più belle scoperte che il mondo della medicina ha offerto all'umanità, e ce le teniamo strette, speriamo che anzi ne abbiamo tante altre di più. Ecco, i vaccini antinfettivi sono un altro degli argomenti che è stato, con grandi esperti sia di igiene che pediatri, è stato dibattuto a diari, perché i vaccini delle malattie antinfettive li consideriamo vicini al mondo dell'allergoimmunologia pediatrica, e a diari trovano il loro posto.
Professor Miceli Sopo, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato e le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei, signora Storia, e grazie agli ascoltatori di Effetti Collaterali. Grazie e buona giornata.
Era il professor Stefano Miceli Sopo, allergologo pediatra del Dipartimento di Scienze Pediatriche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.